Buongiorno a tutti, Eileen Steinger qui a Radio X a prendere un caffè con l'amico e vicino di casa Gianni Alvito. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Oltre a essere vicino di casa il poeta di cui parleremo anche, sei anche fotografo, questa è la tua professione.
Esattamente.
E anche passione, suppongo.
Beh, nasce da una passione tutto ciò. Quindi,
come nasce? Racconta un po'.
Ma semplifico. Mio padre aveva una camera oscura, cioè noi in casa avevamo una camera oscura a tutti gli effetti.
Cagliari.
Io sono cresciuto a Cagliari e poi ci siamo trasferiti a Poggio dei Pini negli anni 60. Eravamo gli unici,
praticamente,
due famiglie c'erano. E mio padre, appunto, costruendo una casa nuova, lui era un appassionato di fotografia, insomma, in casa ci sono sempre state le macchine, le stampe, eccetera. Quindi, ma io non ho mai avuto interesse, finché appunto questa camera oscura poi è diventata un attrattore per me, perché vedevo come un luogo magico, e lo era in effetti, il bianco e il nero, lo sviluppo, le pellicole, ecco.
Quindi,
ma la fotografia ancora non era arrivata, c'era più
la camera oscura ma non la fotografia.
Sì, la tecnica. Mi affascinava queste ore passate lì a stampare, a filtrare, eccetera.
Ma aiutavi tuo padre, questi avevi quanti anni?
Ma 16, 17 inizia quell'età.
Ok.
E poi chiaramente però devi sviluppare qualche cosa, queste qualche cosa sono delle fotografie che devi fare, quindi da lì nasce poi tutta la, diciamo, tutto ciò che è arrivato dopo. Devo dire che a me mi hanno dato una mano, mi hanno aperto la mente alcuni fotografi più grandi di me con i quali andavo per le sagre. Parliamo degli anni veramente in cui ancora il bianco e il nero era un must.
Sì, e quindi chi erano e chi sono e come
Giancarlo
ti hanno...
Giancarlo De Idda, poverino adesso non c'è più, Nanni Pes oppure Marco De Sogus, e io ero piccoletto, andavo con loro e seguivo.
Ma così, allora... per curiosità o comunque come, diciamo, formazione?
No, allora, loro avevano, gli obiettivi era quello di documentare, e quindi le sagre, le persone, molto, molto l'umano, diciamo. E questo, come dire, devi avere una guida in questo. E quindi inizio a acquistare i libri, Berengo Garden, insomma c'è tutta una preparazione che arriva. Da lì si comprano le macchine, si riesce a pubblicare qualcosa, un libro su Carlo Forte in bianco e nero. E poi
questo via. Anni?
Ma anni 80 direi.
Ah, ok, quindi hai finito gli studi, hai fatto l'università o hai studiato?
No, non ho fatto l'università, è la... Diciamo che ho continuato, o meglio, sono diventato la mia professione quando ho vinto un concorso per diventare il fotografo, il tecnico fotografo dell'osservatorio astronomico che si stava realizzando a Cagliari, proprio stiamo parlando della primissima installazione sui Monti di Capoterra.
E quindi sei entrato lì e hai iniziato la tua...
Ho iniziato a fotografare il cielo con strumenti molto abbastanza complicati, un telescopio di 4 metri sull'astra, insomma una cosa molto interessante, unica anche nel suo...
È unica perché ti stavo per chiedere come dalle persone e delle tradizioni sei passato a fotografare la Terra, addirittura sei passato dalle stelle alla
poi
Terra.
poi c'è un capovolgimento che arriva dopo. No, allora, il caso, la fortuna è stata quella di avere una capacità di saper gestire un laboratorio fotografico, cioè io avendo lavorato a casa per anni con le pellicole, con le lastre, con i prodotti chimici, ero in grado di gestire questi sistemi analogici molto...
Che all'epoca erano solo quelli.
Quindi da lì, ecco, è stata questa coincidenza, diciamo, mi sono stato assunto o comunque individuato perché potevo assistere a queste tecniche di...
E allora
andiamo avanti negli anni. Chiaro che io continuo a fotografare finché arriva il momento in cui si arriva a internet, ai primordi. E io giocavo, abitavo al Poeto, io avevo degli aquiloni, costruivo gli aquiloni, avevo degli aquiloni anche particolari, acrobatici, eccetera, e qui andavo in spiaggia a fare così, anche esercizio.
Ma
anche
aquiloni per divertimento?
Sì, aquiloni acrobatici.
Quando sono... all'epoca si facevano anche questi bellissimi raduni sulla spiaggia, alla quarta fermata, che poi Aquilandia, che poi non hanno più fatto.
Perché? Li fanno perché, cioè, queste manifestazioni continuano ad esserci, però non in Sardegna, perché ha dei costi. Considera che venivano dall'Australia, da tutto il mondo. C'erano veramente dei...
Io e i miei figli, non so, altri abbiamo dei ricordi ancora delle...
Quei treni infiniti, sì, aquiloni giganteschi,
era
forme.
Veramente era veramente una festa, una bellissima festa.
Però ecco, cosa succede? Che seguendo appunto questo mondo dell'aquilonismo molto tecnico, io scopro che in America ci sono dei signori che, degli architetti, poi sono persone che hanno anche una certa occhio, un gusto, una capacità di vedere le cose, che utilizzando degli aquiloni portano su una macchina fotografica e scattano le foto aeree. 30 metri, 40 metri, c'è un punto di vista nuovo, inusuale.
Unico, perché unico. Come ci arrivi da lì se non...
Unico.
Salendo su un palo, esatto. Quindi
questo, ma soprattutto con questo dettaglio, questa visione di dettaglio che non esisteva nell'immagine aerea, perché l'aereo vola a centinaia
alto,
di metri,
il satellite, cioè, non se ne parla.
Certo, e quindi cosa faccio? Avendo anch'io una certa manualità, inizio a costruire questi accrocchi cosiddetti in termine scientifico. Questi sistemi fatti in casa, dove c'è una macchina montata su un gimbal, un sistema di trasmissione, insomma, che funziona.
Ha funzionato. Non era troppo disturbato e movimentato dal vento?
Allora, qui c'è anche l'uomo che deve sapere cosa deve fare.
Allora, facciamo una pausa musicale.
Benissimo.
E poi ci svegli il segreto.
Long. you need a friend.
Qui un caffè con Gianni Alvito, stiamo parlando di fotografia bassa quota, oggi con altissima tecnologia, ma ci è arrivato attraverso l'aquilone, il palloncino, siamo agli inizi degli anni 2000, quindi drone non ancora.
No, drone non ancora.
Però volevo dire, se gli ascoltatori vogliono sfogliare le tue foto mentre ascoltano, il sito è...
terravista.it, www.
Terravista con una R.
Una R sola, terra.
Vista.it, andiamo avanti.
Quello è il sito. Ma sì, certo, c'è un'evoluzione, perché l'aquilone certamente apre un nuovo mondo, una visione, ma insomma abbastanza impegnativo. E io ho cercato dei sistemi più stabili, quindi sono passato a un dirigibile ad elio che sono andato a prendere in Svizzera. E, insomma, anche lì è tutto un percorso che però effettivamente dava i suoi frutti. Infatti da lì che poi, con questo sistema, che ho realizzato diversi libri sull'archeologia, tanto, e anche sull'ambiente, le miniere, e non ultimo, però lì parliamo proprio già di un'altra dimensione, il libro su Cagliari dal cielo. Si va avanti, cioè.
E poi sei passato al drone, sì. Ma stavamo fuori onda, stavamo parlando anche, giusto per ricordare un fatto, sì, che noi vicini di casa, e non solo, tutta la città ha vissuto con un po' di drammaticità, se vogliamo, che è il ripascimento del Poetto. Racconta la tua esperienza.
Appunto, essendo un abitante del Poetto, ho vissuto come te, giorno e notte, perché anche la notte accadeva qualcosa, non so se ricordi i rumori.
Sì.
Abbiamo vissuto questa operazione ciclopica, e io lì ovviamente andavo a fotografare. Queste prime immagini che ho realizzato sono state poi apprezzate, e da lì è arrivato un incarico per 12 mesi di documentazione regolare di tutto il lavoro che è stato effettuato. Lì si è accesa la lampadina, ho detto beh, allora qui dobbiamo organizzarci meglio, e quindi siamo andati avanti con altri progetti.
E quali, per
esempio? Tra i quali Tiscali, per esempio. Cioè, tutto il cantiere di Tiscali, anche quello è un lavoro di un anno, io l'ho documentato da zero, diciamo che c'era un aggiornamento continuo dello stato di avanzamento dei lavori, una cosa che era stata molto apprezzata da Soru
Hanno fatto poi una pubblicazione di questo?
No, era stato presentato all'inaugurazione, tutto questo.
Vagamente mi ricordo.
Io non cioè avevo una funzione di documentare dal punto di vista
cantiere,
proprio operativo.
Sì.
Quindi dai,
per vedere.
Era meno importante, diciamo, dei grandi fotografi che venivano da Milano.
Ma dopo, per documentare l'edificio.
Però ecco, mi ricordo che mi dissero: guardate, noi abbiamo grandissimi nomi che ci aiutano in questo, ma queste sono le foto che noi siamo, che siamo l'impresa, diciamo, i titolari dell'azione, ci sono più
poi
utili.
È arrivato il drone.
Poi sono arrivati...
No, il pallone, dal dirigibile...
No, era dirigibile, no, il dirigibile, diciamo, il top è stato, ma quindi furgoni attrezzati, bombole di elio, insomma, anche lì è tutto un sistema.
Permessi come...
Ma comunicazione, perché comunque le quote erano basse, io facevo una comunicazione all'ENAC, ma abbiamo fatto, perché so, Molentargius, piuttosto che appunto i piani paesaggistici per la Giunta Soro, l'Atlante dei Piani.
Sì.
Molto lavoro, molte operazioni nel campo archeologico, anche del territorio, perché è una documentazione comunque che continuiamo a fare adesso con i droni. Nel momento in cui arrivano le prime diavolerie digitali, che sono appunto questi sistemi, ma non si acquistano ancora, cioè esistono dei costruttori artigiani, anche noi, io con un altro mio collaboratore, iniziamo a costruirli, e quindi per i primi anni abbiamo costruito le piattaforme con le quali poi facevamo le riprese.
E quindi...
Acquisti lì un pezzo di qua, l'elica, i motori, i servi, le radio, i trasmettitori, è tutto un incastro, come si suol dire, che oggi veramente con pochi soldi porti a casa delle apparecchiature incredibili.
Ascolta, ma questa è una... spero che ci sono tanti giovani che ci ascoltano, perché la tua storia è una storia di uno che è giovane, ha una passione, sviluppa la passione e lo fa diventare la vita. Cosa diresti oggi ai giovani?
Allora, mi è capitato di parlare di fotografia aerea, sostanzialmente. Io non avevo nessuna idea di cosa, come si potesse mettere in pratica un'attività di questo genere, perché uno ha l'aereo, o è un pilota, o ha l'elicottero, insomma, ci sono delle difficoltà oggettive. Quindi ciò che è capitato a me effettivamente è una serie di coincidenze e anche forse di curiosità. Ecco, la curiosità credo che sia alla base, cioè se uno ha un'idea, cercare di metterla in pratica. Oggi è più difficile forse, perché bisogna avere delle idee veramente molto...
Vabbè, ci sono anche più ostacoli e più...
E anche però più opportunità forse, perché le start-up sono... Che cosa sono? Sono...
Vabbè, ne sentiamo parlare tanto poi qui in questo programma, in questo radio. Racconta la tua più bella esperienza.
Allora, la mia più bella esperienza arriva...
È vero che non hai dubbi, perché non è che hai dovuto pensare.
No, 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 perché comunque da visione, diciamo, del mondo, della terra, ma dei luoghi nei quali noi viviamo tutti i giorni, al nostro metro e mezzo, 60, 80... È una visione molto limitata. E vedere la Terra dall'alto, lo sguardo dall'alto, cioè apre, diciamo, delle prospettive inaspettate spesso. Questa è la cosa. E quindi cosa succede? A un certo punto che l'aquilone, il drone, tutto bellissimo, ma bisogna fare delle cose ancora più professionali, e quindi io inizio a fotografare con un elicottero. L'elicottero è una cosa, una macchina a tua disposizione che può fare tutto, qualsiasi movimento, qualsiasi quota, entra nei canyon di Gorropu. Quindi ho volato sulla Sardegna per, diciamo, forse 20-25 ore, che sono tante per un mezzo come quello, per acquisire immagini per l'università o per la regione o per altre situazioni, soprattutto di monitoraggio comunque.
Monitoraggio.
Quindi
di...
volare.
È stato, sì.
E poi ho volato sugli ultraleggeri, che comunque sono anche, costano di meno, parliamo anche di costi. Un elicottero costa 3.000 euro all'ora, quindi in un'ora effettivamente tu percorri tutta la Sardegna se vuoi, ma sono tanti soldi. E quindi ci sono altri mezzi. Per che cosa? Soprattutto per documentazione, per esempio, un campo universitario legato alla geologia e al territorio.
Ho capito.
Molto.
Ma prendi mai in mano una macchina fotografica con la pellicola in bianco e nero?
No, allora, io c'ho a casa c'è un angolo che mia moglie ama molto, dove ci sono questi contenitori con veramente decine e decine di macchine, perché purtroppo le tecnologia e le tecniche migliorano e bisogna sempre adeguarsi e quindi investire. Ho delle macchine analogiche che erano di gran qualità. Forse 3 o 4 anni fa ho trovato una pellicola, l'ho messa su questa Nikon.
Cosa hai fatto?
Sono rimasto paralizzato praticamente perché non potevo vedere subito il risultato.
Certo.
Avevo solo 36 scatti, che è una cosa che oggi ne fai 3.000 quando vai a fare un lavoro. E insomma, no.
Quindi.
Però io ho avuto i miei amici fotografi bravi, anche più bravi di me, che hanno resistito. No, analogico, ma quando mai digitale? Li ho ritrovati con
migliaia
di macchine, attrezzature appese digitali. Questo è il presente, è questo.
Bene, ringrazio per questa chiacchierata Gianni Alvito.
Sono io che ringrazio
voi. Terra Vista con una Air, per vedere delle belle foto da quota bassa, e poi ci vediamo al Poetto.
Benissimo, ti ringrazio, un saluto.